Buongiorno dottore, consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo. A cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore!
Ma buongiorno anche oggi al dottor Michele Pizzinini, che gioia averlo nei nostri studi.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Devo dire che ci piace moltissimo la nostra sigla che dà il buongiorno, no, al nostro dottore, e poi che meraviglia averlo qui di persona.
Sì, non esageriamo, dai.
Oggi così, siamo in vena di complimenti.
Sei un po' ruffianella.
Ecco, ecco, subito, no? Va bene, va
ti
bene.
Ti ha smorzata così.
Basta, basta.
Smorziamo l'entusiasmo.
Esatto. Va bene. Invece introduciamo subito l'argomento di oggi, che è comunque molto interessante, vero Francesca? E poi di attualità, no?
Devo dire di sì, perché sempre più spesso, insomma, ne sentite parlare anche voi ovviamente, parliamo appunto di allergie, di intolleranze alimentari, un tema sicuramente interessante. Invitiamo ovviamente i nostri radioascoltatori a partecipare numerosi anche oggi.
Certo, e quindi ricordo subito il numero di telefono fisso, lo 0461 39 11 86, se vogliono parlare di direttamente con noi, oppure possono mandare un bel messaggio SMS o WhatsApp a 366 12 61 060.
Allora iniziamo, dottor Pizzinini. Intanto, si sente appunto parlare sempre di più di questi temi, ma è vero che ci sono sempre più persone allergiche?
Allergiche e intolleranti. Mm-mm. Allora, questo è un argomento che sembra apparentemente diffuso. In realtà pensate che la prima volta che si è fatta diagnosi di allergia è stato nel 1850, dove era stato descritto un caso di un'allergia da fieno, una rinite. Quindi sembrava un coso degno di nota, addirittura di pubblicazione su una rivista internazionale. Le cose poi sono decisamente cambiate, tant'è vero che oggi i numeri sono piuttosto difficili da dare, nel senso che si parla di un 15% circa delle persone così allergiche o intolleranti. In realtà il percepito da parte della popolazione raggiunge almeno un 25%, cioè una persona su quattro ha la sensazione di essere allergica o intollerante a qualche cosa. Quindi è un fenomeno che si è veramente diffuso a macchia d'olio, soprattutto a partire dagli ultimi 50 anni, direi. 50 anni fa ancora era così una problematica relativamente poco diffusa, poi probabilmente con il cambiamento così anche delle nostre abitudini alimentari, della lavorazione dei cibi, cioè sono cambiate tante cose e le allergie appunto sono esplose, sono diffuse.
Quindi è questa la causa di questo aumento?
È molto probabile che la causa dell'aumento delle allergie, delle intolleranze, sia proprio dovuta al nostro cambiamento delle abitudini alimentari. Io non mi stuferò mai di ricordare che noi fino a 4-5 mila anni fa non introducevamo né derivati al latte né tantomeno agli cereali. I cereali sono arrivati con l'arrivo dell'agricoltura e probabilmente una lavorazione così meno spinta come poteva essere fino a 50 anni fa, perché mia madre mi ricorda sempre che loro sono cresciuti con il latte perché avevano la mucca in casa e nessuno era allergico. Però noi ci dimentichiamo che ormai i cibi sono quasi tutti lavorati, conservati a lungo termine, e è probabile che la lavorazione dei cibi probabilmente imprima quelle trasformazioni per cui a un certo punto l'organismo dice: che cos'è che mi stai mettendo dentro? Perché questo è il significato dell'allergia. Cioè le allergie sono forse il sistema immunitario più rapido che ha sviluppato l'organismo, che serve al nostro corpo ad allontanarsi di qualche cosa di pericoloso. Il nostro sistema immunitario, quando noi introduciamo un cibo, diciamo, strano, che non era previsto nella nostra programmazione genetica, perché noi abbiamo una storia che è stata, ripeto, che è durata milioni di anni, e introduciamo, facciamo un esempio banale come il kiwi, che è arrivato da 40 anni, sviluppato dalla parte opposta del mondo, in Nuova Zelanda, dopodiché è arrivato anche da noi in Europa, e quando noi mangiamo il kiwi il nostro sistema immunitario, certe persone, quelle predisposte a sviluppare allergie, dice: questo alimento non lo non lo riconosco, non lo fa parte del mio patrimonio alimentare. Quindi tende a sviluppare quella che è una risposta di tipo allergico. Dice: attento che mi stai introducendo un qualche cosa che potrebbe essere dannoso per l'organismo. Quindi la risposta deve essere rapida, perché se l'animale oppure l'uomo introduceva degli alimenti sbagliati, poteva subirne delle conseguenze. Poteva essere magari semplicemente un avvelenamento così transitorio, ma potrebbe essere anche magari un cibo potenzialmente, diciamo, velenoso, per cui immediatamente l'organismo deve dirmi, dopo il primo contatto, dice: questo non fa parte del nostro patrimonio alimentare, stai attento, potrebbe essere dannoso. Quindi con una risposta allergica o con un'intolleranza mi allontano da questo potenziale pericolo.
Ecco, qual è la differenza tra allergia e intolleranza?
Allora, la differenza è fondamentale, perché l'allergia, come dicevo, è una risposta immunologica, cioè l'organismo nel caso delle allergie produce le IgE, sono degli anticorpi particolari, i quali appunto nel momento in cui riconoscono che sta per entrare nel nostro corpo un qualche cosa di estraneo, si legano a determinate cellule che liberano l'istamina. L'istamina è la sostanza che noi prendiamo, ad esempio gli antistaminici, quando siamo allergici, proprio perché l'istamina è la sostanza che scatena i sintomi. Allora immaginiamo ad esempio che sono allergico a delle proteine, cioè a dei pollini, entro in un campo di grano, sono allergico alle graminacee, allora incomincio a starnutire perché ho dei pollini che stanno entrando nel naso. Allora l'istamina mi fa liberare, mi fa allontanare con del muco, il naso incomincia a gocciolare, in questo modo io allontano questi pollini che sono penetrati nel naso e me li allontana perché non entrino nell'organismo. Allo stesso modo mi fa lacrimare, perché in questo modo le lacrime allontanano quei pollini che possono entrare dagli occhi. L'istamina mi fa venire, ad esempio, potrebbe farmi venire la diarrea, perché prima che l'organismo assimili queste sostanze con questo potenziale dannoso, ecco che allora mi fa venire il mal di pancia. Cioè c'è una risposta di tipo rapido e immediato che mi allontana subito la sostanza ritenuta pericolosa. L'intolleranza invece è diversa. L'intolleranza, a parte che le uniche due intolleranze riconosciute dalla medicina sono appunto l'intolleranza al lattosio e l'intolleranza al glutine, l'intolleranza al glutine abbiamo una risposta di tipo immunologico, che è una risposta, è una malattia autoimmune, quindi l'organismo ancora una volta nella convinzione di bloccare l'entrata in circolo del glutine in realtà si sbaglia ed uccide le cellule dell'intestino. Quindi è una risposta di tipo autoimmune, si dice. E nel caso invece dell'intolleranza al lattosio, il lattosio è una sostanza che non dovrebbe mai essere presente nell'apparato digerente di un adulto, perché non è normale che l'adulto consumi il latte, e quindi il lattosio noi lo digeriamo appunto grazie alla produzione di lattasi, che è un enzima che produce l'intestino, che stacca le due molecole, una di glucosio e una di galattosio. L'adulto, non avendo questo enzima, perché passato i primi 3-4 anni il nostro apparato digerente non lo produce più, ecco che allora il lattosio rimane nell'apparato digerente e a quel punto non irrita la mucosa dell'intestino, ma rimane a disposizione dei batteri che lo fermentano ed ha tutta una serie di problematiche legate soprattutto alla fermentazione di questo zucchero. L'intolleranza, che invece oggi si sente, di cui si sente parlare tanto, sono una risposta che non è immunitaria, ma è una risposta di, direi, un disagio dell'organismo. Quando noi introduciamo determinati cibi, che possono essere i più disparati, dopo magari vediamo, l'organismo esprime questo disagio con dei sintomi molto specifici, che possono andare dal mal di testa al mal di pancia. Molte volte noi giustifichiamo il mal di pancia con il colon irritabile, e quindi ci dicono: ma è perché sei stressato, sei ansioso, sei nervoso. Però tutti oggi siamo stressati e quindi c'è un qualche cosa di organico che effettivamente irrita il nostro organismo e tra le cose che appunto possono disturbare, una di queste è il glutine, dove nel caso della celiachia abbiamo una risposta immunologica, nel caso invece dell'ipersensibilità, si parla di gluten sensitivity, quindi questa ipersensibilità al glutine mi dà delle risposte che sono simili, hanno, diciamo, sono sintomi simili a quelli della celiachia, però non c'è niente di immunologico, quindi non c'è niente dove noi possiamo fare degli esami e riscontrare un qualche cosa di reale. E quindi il nostro organismo esprime questo disagio con, ripeto, mal di pancia, la stanchezza, la diarrea, la stitichezza spesso, la dermatite, cioè ci sono un sacco di manifestazioni che uno dice ma che cosa c'entra? Oggi molte volte ad esempio il reflusso gastroesofageo, di cui soffre veramente una miriade, migliaia di persone, è un'espressione di questo stomaco che dice mi stai mettendo dentro qualche cosa di sbagliato, per cui infiamma la mucosa e l'intolleranza mantiene questa condizione così di si parla di infiammazione di basso grado, cioè un organismo che non si può definire ammalato, però non è neanche del tutto, diciamo, del tutto efficiente, del tutto, è l'organismo più fragile, più ammalabile, quindi.
Beh, devo dire che il tema sicuramente, no, è molto interessante e coinvolge, come appunto dicevamo anche in apertura, sempre più persone. Ricordiamo che ovviamente potete intervenire quando e come volete.
Certo, noi adesso facciamo una piccola pausa, come sempre la dedichiamo a chi viaggia in autostrada del Brennero. Vi ricordiamo ancora il numero per SMS e WhatsApp 366 12 61 060 e poi il numero di telefono fisso, lo 0461 39 11 86. Ci ritroviamo qui tra poco. Eccoci qui pronti quindi per riprendere l'appuntamento di oggi con Buongiorno Dottore. Nei nostri studi di Trento anche oggi il dottor Michele Pizzinini. Allergie e quant'altro, questo è l'argomento della puntata di oggi, vero Francesca?
Esatto, allergie, intolleranze alimentari, un tema che sentite sempre più spesso, che interessa sempre più persone. Ora sarebbe interessante capire con il nostro dottor Pizzinini a che età si diventa o si può diventare allergici o intolleranti, perché effettivamente a un certo punto sembra che ci sia un'esplosione, no, di questi casi.
Allora, in realtà l'allergia è una manifestazione che può manifestarsi fin dalla nascita, perché molte volte si è visto che il neonato potrebbe sensibilizzarsi addirittura a livello di vita fetale, cioè le IgE, che sono gli anticorpi che l'organismo produce quando così si manifesta un'allergia, vengono prodotte addirittura dal terzo mese di gestazione. Quindi già al terzo mese di gravidanza il bambino produce queste molecole, per cui questo sono lavori che fanno ad esempio sui topi, se danno da mangiare cose così allergizzanti alla mamma topolina e poi vanno a vedere se ci sono le IgE contro certi cibi nel cordone ombelicale, quindi ancora prima che il topolino esca dalla pancia della mamma, sono riusciti a dimostrare che c'erano già delle IgE. Quindi un bambino potrebbe nascere già allergico perché la mamma ha introdotto certi cibi. Quindi nella prevenzione è importante stare attenti anche all'alimentazione in corso di gravidanza. Questo soprattutto, nelle persone predisposte, quindi l'allergia e l'intolleranza si manifestano soprattutto quando c'è una certa familiarità. Quindi ad esempio io vengo da una famiglia di allergici, 3 fratelli su 4 allergici, per fortuna io me la sono covata, però potrei trasmettere anche ai miei figli questa tendenza a sviluppare allergie. Quindi mia moglie è in corso di gravidanza, negli ultimi 2 mesi ad esempio niente pizza, niente pizza nemmeno durante l'allattamento, perché la pizza è un alimento un po' difficile, diciamo, se vogliamo, dal punto di vista digestivo, perché è una pasta viva con dei lieviti che fermenta, col pomodoro che è acido, la mozzarella, quindi la pizza è un banco di prova digestivo unico. E soprattutto poi nei primi mesi di allattamento, è importante che la mamma non esageri, ad esempio, con introducendo troppe variabili, perché l'apparato digerente del nascituro dovrebbe introdurre soltanto il latte della mamma, però è altrettanto vero che tutto quanto passa nel latte, quindi sappiamo che se la mamma assume ad esempio determinate farmaci o certe cose, possono passare ad arrivare nel latte e quindi arrivare nell'apparato digerente del bambino. La stessa cosa capita con gli alimenti. L'apparato digerente del bambino giunge a maturazione in genere al nono mese, quindi l'importante è portare a casa fino al sesto mese di allattamento, perché già con il sesto mese arriviamo a coprire l'80% della maturazione dell'intestino, per cui qualche volta, ecco, soprattutto quando c'è una certa familiarità per allergie, si tende a ritardare magari anche lo svezzamento, proprio per non introdurre delle molecole strane che potrebbero innescare appunto il fenomeno delle allergie. E le allergie molte volte si manifestano con quella che è definita la dermatite atopica. Il bambino nei primi 3, 4, 5 mesi presenta una dermatite, che poi col passare del tempo, nella stragrande maggioranza dei casi, tende a scomparire. Dopodiché è molto facile che a 2, 3, 4 anni il bambino abbia delle riniti, pieno di catarro, magari un bambino che ha la bronchite, 2-3 volte all'anno dobbiamo dargli l'antibiotico. Anche quello è una manifestazione che è un organismo, diciamo, un po' fragile ed è spesso correlato con le allergie. Molte volte questo percorso poi si conclude con un bambino che a 12-15 anni diventa asmatico. Cioè oggi si parla di una marcia allergica che parte con i primi mesi di vita con la dermatite, perché poi si trasforma magari in un'allergia alimentare, quindi le difficoltà nel corso di svezzamento perché introduciamo tanti cibi nuovi, quindi facciamo le prime pappe con il brodo vegetale, con dentro la zucchina, il sedano, la patata, la carota, e mettiamo un cucchiaino di formaggio grana, l'olio di oliva. Quindi un bambino che fino a 5-6 mesi prima si era nutrito solo di latte si viene a trovare ad assumere tutta una serie di cibi nuovi, che in quel momento magari il suo intestino non è ancora sufficientemente maturo da riuscire a gestire con una certa facilità, quindi potrebbero innescare anche una serie di problematiche di tipo intestinale. Poi sorgono i sintomi così di tipo bronchiale, e dopo c'è questa marcia allergica che si conclude con l'asma. Importante interrompere un po' questo percorso intervenendo, cercando di capire non soltanto col farmaco se noi possiamo fare qualcosa anche dal punto di vista alimentare.
Ecco, prima di andare, come dire, alle cure, c'è invece la possibilità da adulti quindi di sviluppare appunto allergie o intolleranze? Perché a volte si sentono anche queste di storie, no? A un certo punto sono comparsi, insomma, dei problemi.
Certo, e sembra strano, però questo si manifesta molte volte dopo un periodo particolarmente difficile dal punto di vista psicologico, oppure c'è stato qualche evento destabilizzante, per cui una persona a 50 anni improvvisamente entra in un campo di fiori e inizia a starnutire. Quindi le allergie, questa persona deve essere un soggetto che normalmente ha una familiarità per allergie, a un certo punto diventa allergico. Molte volte, siccome tutti i centri che regolano le funzioni del corpo a livello del sistema nervoso sono uno accanto all'altro, quando sbanda un centro, allora è facile che magari anche gli altri centri vicini ne subiscano le conseguenze. Quindi in corso ad esempio di depressione c'è la persona che dimagrisce, quell'altro che ingrassa, uno che ha una crisi ipertensiva, l'altro invece un calo drastico della pressione, quello che perde l'appetito, quello che continuerebbe a mangiare. E in questo contesto di così destabilizzazione di questi equilibri, ecco che può manifestarsi magari anche un'allergia o un'intolleranza. Presente il caso di una signora, una ragazza che ad esempio in corso di gravidanza è stata così lasciata dal futuro marito, dal futuro compagno, dopo 6 mesi che il bimbo era nato, questa qui mal di pancia aveva sviluppato una celiachia. Quindi questo potenziale di celiaca probabilmente allo stato latente c'era, perché altrimenti non si sarebbe manifestato, ma è stato slatentizzato da questa instabilità così del sistema immunitario, che risente molto anche di questi aspetti. Quindi tante volte, ecco, queste manifestazioni di intolleranza o di allergia si manifestano dopo un periodo particolarmente impegnativo dal punto di vista emotivo.
Ecco, volevo salutare, qui non c'entra, è un po', torniamo un po' prima al discorso del latte, perché ha chiamato la nostra amica Marisa da Merano, che ha detto: ma il dottore ha detto che in età adulta non bisognerebbe bere latte. Lei ha un po' più di 70 anni, io invece tutte le sere bevo mezzo litro di latte di capra, però con un panino alla marmellata, e vado a dormire e sto da Dio.
No, ma allora
che buono.
Sì, non lo so, io il latte di capra non lo so, però so che spesso si beve, no?
Allora, no, sono contento per la signora, perché io sto parlando sempre per i soggetti che hanno problemi.
Certo.
Quindi i soggetti che non hanno nessun tipo di problema possono fare per fortuna quello che vogliono. Quindi ci sono persone che possono mangiare di tutto e di più, non sono soggetti con questo potenziale, non hanno problemi di sovrappeso, non hanno problemi di digestione, non hanno problemi ed allergie, cioè perché privare queste persone? Quindi
giusto.
Se uno sta bene,
d'accordo.
Mi piace la filosofia del dottore caso, non punitiva, ma insomma
assolutamente no. Quindi la signora, se tutte le sere beve il suo latte, lo digerisce eccetera, si vede che nel corso della sua vita, bevendo il latte quotidianamente, ha mantenuto questa induzione enzimatica, si dice, cioè il suo intestino ha continuato a produrre la lattasi che gli permette di digerire il latte anche a 70 anni, anche se il latte non sarebbe normale chiaramente a quest'età, però evidentemente mangia, dorme e sta bene, perché togliere qualcosa. Diversa è la situazione quando invece una persona incomincia ad avere tutta una serie di manifestazioni. Come abbiamo sentito prima, ci sono dei disturbi, il mal di pancia, il mal di testa, la dermatite eccetera. Si tratta di dire: andiamo a cercare, a scavare quello che possiamo fare in alternativa o in supporto all'intervento farmacologico. Allora a quel punto direi che con l'alimentazione possiamo giocarcela.
Ma quanto è possibile, così mi viene in mente, perché uno magari ha dei disturbi, magari non li riconduce subito all'alimentazione, quanto è possibile poi capire davvero quello che ci fa male? Perché mangiamo di tutto,
infatti il problema è proprio questo, che è difficile dal punto di vista diagnostico. Quindi io, per capirne qualcosa, faccio queste diete, le chiamo, io le definisco a basso impatto infiammatorio, dove resetto tutto, dove metto cibi che di sicuro siano facili da digerire, tolgo quindi le proteine del latte, tolgo anche per un periodo il glutine, riduco la quantità di verdura, un tipo di verdura solo al giorno, perché alla fine della giornata una persona deve avere quelle 4-5 alimenti che gli permettono eventualmente, in caso di un sintomo, di dire: ma sì, guarda, quel giorno che ho mangiato, non so, i pomodori mi hanno fatto acidità. Se io mangio il pomodoro mettendo un'insalatona con dentro il pomodoro, l'insalata, la carota e il peperone, non riesco più a capire che cosa mi ha dato il mal,
certo,
di pancia, il gonfiore o la dermatite. Quindi un tipo di verdura al giorno, quel giorno magari lo accompagno ad un tipo soltanto di frutta, perché anche lì non so se poi l'acidità me l'ha fatta l'arancia piuttosto che la mela, perché la mela è fresca o perché la mela è invece così conservata a lungo. E l'obiettivo è quello di dire: facciamo pulizia per un mesetto, consentiamo all'intestino di ripristinare quello strato mucoso che impedisce il contatto tra la mucosa che è deputata all'assorbimento. Noi siamo forniti di una specie di pellicola di Domopac che mantiene le cellule tutte isolate e impedisce che ci sia questo contatto diretto. Molte volte questa pellicola di strato mucoso protettiva viene ad essere persa, e quindi quella diventa una porta di entrata per tutta una serie di sostanze. Io faccio immaginare il nostro apparato digerente quando ci dicono: ha un po' di gastrite, è come quando cado in bicicletta, mi prendo la sbucciatura e quella sbucciatura permette, passa anche l'acqua sulla gamba, sul ginocchio sbucciato, e sento che mi brucia. Devo aspettare che il ginocchio guarisca e dopo ci posso mettere di tutto e di più, il ginocchio non mi fa più male. La logica è uguale per l'apparato digerente. quindi deve essere prima riaggiustato e poi eventualmente reintrodurre i cibi un po' alla volta e capire poi se nella reintroduzione di determinati cibi mi scatta il sintomo. Ecco che allora quel giorno che ho mangiato effettivamente il pomodoro, ecco che mi sono accorto che mi ha fatto acidità. Poi la persona il giorno dopo mi dice: mangio gli spinaci e me li sento sul fegato due giorni.
Certo.
Mangio l'insalata, non la digerisco, va su e giù. Mangio i cetrioli e non digerisco. Ma è un fatto molto molto personale e quindi è difficile da indagare.
Ecco, oltre a questo che sicuramente è un ottimo approccio, ma ci sono anche degli esami magari da fare che possiamo consigliare?
Allora... All'inizio, per capire se una persona allergica, noi possiamo guardare ad esempio innanzitutto gli eosinofili, sono i globuli bianchi che mediano le allergie e le intolleranze, quindi sono dei globuli bianchi particolari. Quindi abbiamo i globuli bianchi alti, ecco che questi ci dicono che qualche cosa magari potrebbe non andare. Possiamo ricercare ad esempio le immunoglobuline E, le IgE, che sono questi anticorpi che mediano le allergie. Allora, quando c'è un valore alto di queste IgE, possiamo andare a vedere se ci sono delle IgE specifiche contro questo alimento. Allora facciamo la ricerca degli anticorpi, le IgE contro, come si diceva prima, il latte, l'uovo, il pomodoro, la mela, il kiwi, eccetera. E allora questo mi dice se c'è un'allergia. Però molte volte, ecco, non troviamo niente e nella stragrande maggioranza dei casi di questa che viene definita, ripeto, vengono definite intolleranze, non c'è niente di diagnostico. Qualche volta oggi si propongono appunto i test per le intolleranze alimentari, dove andiamo a ricercare invece un altro tipo di anticorpo, che sono le IgG di classe 4, un anticorpo particolare che viene utilizzato dall'organismo quando viene in contatto con gli alimenti. Ecco, quando noi introduciamo certi alimenti, la cosa per certi versi è fisiologica, quindi non c'è niente di strano. L'organismo ci dice: guarda, io sono venuto a contatto con i pomodori, le carote, i peperoni, eccetera. Però quando qualche volta questi anticorpi sono un po' troppo elevati, ci dice che forse l'organismo non si trova troppo a suo agio con certi alimenti, quindi togliamo questi alimenti che ci possono dare l'idea dell'intolleranza alimentare per vedere che cosa succede. Quindi, esclusa la celiachia, dove andiamo a cercare gli anticorpi specifici contro le transglutaminasi, eccetera, escluso il test per il lattosio che ci dice se sono intollerante al lattosio, possiamo fare la ricerca sulle IgE oppure la ricerca sulle IgG di classe 4. È un approccio un po' complicato che va gestito con un po' di attenzione, che però, ripeto, dà per fortuna delle grosse soddisfazioni anche con un trattamento dietetico.
E da un punto di vista di autoanalisi, ci sono magari dei sintomi, tra virgolette, sospetti che possiamo riconoscere e che in qualche modo possono dirci forse sono allergico, forse sono intollerante?
Allora, la risposta allergica è una risposta di tipo immediato. Quindi vado, ripeto, in un campo di fiori, incomincio ad avere problemi perché, come si diceva prima, i pollini mi scatenano subito la reazione. L'intolleranza invece mi dà una manifestazione quando io mangio troppo di quel cibo. Quindi, ad esempio, nelle persone intolleranti io consiglio sempre di fare la cena giusta, perché se io sbaglio al mattino l'organismo compensa, ma se io sbaglio al mattino, supponiamo, ho un problema di sensibilità al glutine, al mattino mangio il pane, a pranzo mangio la pasta, la sera mangio un grissino, c'è questo effetto di sommazione, l'organismo si satura, 1 più 1 più 1 e il giorno dopo magari ho un sintomo. Perché il sintomo dell'intolleranza può avvenire anche a distanza dalle 6 alle 24 ore. Quindi certe volte io faccio fatica a capire che il mal di testa che ho oggi, la dermatite, è perché il giorno prima ho mangiato troppo di quell'alimento.
Beh, anche questo devo dire che a volte no, non lo consideriamo, perché insomma parlo anche per me.
C'è troppa latenza.
Esatto, o comunque insomma
non è un effetto, una causa effetto immediato. Sì, non è come quando mangi una nocciolina e sei allergico che lì proprio te ne accorgi subito. Effettivamente è un po' più complesso, no?
Il dottor Pizzinini è stato con noi anche oggi. Devo dire che il tempo insieme corre sempre veloce, ma non vi preoccupate perché mercoledì prossimo è di nuovo qui con noi.
Sicuramente ormai ci sto prendendo gusto.
Anche noi. Grazie allora dottore, alla prossima,
alla prossima
ancora
settimana.
Buona giornata.
Ciao. Buongiorno dottore. Consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo. A cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore.